Non lo tolleriamo. Non lo vogliamo mai riconoscere. Non lo sappiamo perdonare. Eppure, nessuno di noi riesce ad evitarlo. Di cosa sto parlando? Sto parlando dell'errore. Noi viviamo in un mondo, in un paese, in cui i fallimenti e gli errori sono sentenze inappellabili, non incidenti di percorso. Invece, dovremmo imparare a trattarli come tali, perfino ad apprezzarli. Perché sbagliare non è solo molto umano, ma spesso è anche molto utile. Questa frase l'ho rubata a un libro, che si intitola Storie di errori memorabili, e lo ha scritto Piero Martin, che è professore ordinario di fisica sperimentale all'Università di Padova. La sua tesi è che la ricerca è piena di errori che sono stati utilissimi, perché hanno fatto fare grandi progressi alla scienza. Naturalmente non parleremo solo di scienza, ma l'ho invitato perché voglio chiedergli di come gli errori ci facciano crescere, ci facciano imparare. Spesso gli errori ci fanno anche diventare persone migliori. Sono Mario Calabresi, questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Altre Storie.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Professore, cominciamo da questo. Esiste un errore degli errori nella ricerca scientifica? Quello macroscopico?
Quello più grande di tutti?
Sì.
Ce ne sono tanti, devo dire. Allora, quello che a me piace di più, per tutte le implicazioni che ha avuto, è stato quello di Enrico Fermi. Vuoi perché Enrico Fermi è un grande maestro per tutti noi? Vuoi perché l'ha fatto un po' come Cabrini nel famoso rigore che ha sbagliato durante i mondiali? L'ha fatto in quella che era la sua finale mondiale, ovvero la consegna del premio Nobel, la Lectio Magistralis che lui diede nel dicembre del 38 al ricevimento del premio Nobel. Ebbene, lui racconta i suoi risultati e tra questi un risultato non il fondamentale, non quello per cui prende il Nobel, ma che lui racconta è quello della scoperta dei presunti elementi transuranici, venivano chiamati, cioè più pesanti dell'uranio. Sarebbe una scoperta assai importante. All'epoca gli vengono dati anche dei nomi che prendono dalla retorica italiana, così insomma era una cosa rilevante. Salvo che poi pochi mesi dopo altri fisici scoprono che questo non era così, ma che quello che Fermi aveva scoperto senza accorgersene era la fissione nucleare, qualcosa di davvero troppo grande anche per lui per poterlo immaginare. Ebbene, Fermi non solo lo riconosce, ma lo mette anche per iscritto. Nel testo della sua lezione, che ancora oggi si può trovare sul sito della Fondazione Nobel, c'è un'errata corrige. Lui riconosce questo errore e questo, secondo me, è davvero un po' la summa, no? Perché dice che anche i grandi sbagliano, anche la scienza sbaglia e dice quanto è fondamentale riconoscerlo. E se qualcosa può fare questo riconoscimento da parte di Fermi è non tanto diminuirlo, ma quanto elevare ancora di più la sua grandezza.
Cioè, quindi quello che si capisce dal libro che hai scritto è che è fondamentale la capacità di cercare l'errore per correggerlo, cioè di continuare a farsi domande, di coltivare dubbi.
Sì, devo dire che dobbiamo farci pace. Effettivamente non dobbiamo lasciare l'errore da solo. Ecco, questo secondo me è il tema fondamentale. Vuoi perché lo dimentichiamo, vuoi perché lo condanniamo. L'errore fa parte delle nostre vite. Noi viviamo, nasciamo per errare, no? Tutta la nostra vita è fatta di scelte, fatta di bivi. Qualche volta prendiamo la strada giusta, qualche volta meno. Non lasciamolo da solo. Riconoscerlo è l'aspetto fondamentale per poterlo poi valorizzare e per farci pace.
Perché non lasciamolo da solo cosa vuol dire? Vuol dire far finta che non sia sbagliato, nasconderlo, metterlo sotto il tappeto, sperare che gli altri se lo dimentichino, non se ne accorgano?
No, proprio no, anzi. Innanzitutto riconoscerlo, appunto metterlo sotto il tappeto è qualcosa per il quale siamo tentati naturalmente perché sbagliare non piace a nessuno e viviamo, se vuoi, in un mondo che davvero con l'errore fa fatica a fare i conti. Quindi senz'altro Riconoscerlo prima di tutto, ma poi non lasciarlo da solo vuol dire elaborarlo, cioè capire come da lì si può ripartire. A me piace anche molto, no, pensare come anche di fronte agli errori più gravi, come possono essere quelli che purtroppo talvolta capitano e ci portano anche, per esempio, davanti alla giustizia, no? Eppure anche di fronte agli errori più gravi la nostra Costituzione, ad esempio, nel suo articolo 27, prevede la pena come momento di rinascita, no? Di ripresa. Noi, per fortuna, nella nostra Costituzione abbiamo completamente, come dire, messo da parte la pena di morte, proprio perché quella, in qualche maniera, pone una parola fine. Invece no, anche dagli errori peggiori si può rinascere, si può ricostruire.
Nel libro c'è una frase bellissima, secondo me, di Karl Popper, che dice: «Evitare errori è un ideale meschino. Se non osiamo affrontare problemi che siano così difficili da rendere l'errore quasi inevitabile, non vi sarà allora sviluppo della conoscenza. In effetti è delle nostre teorie più ardite, incluse quelle che sono erronee, che noi impariamo di più. Nessuno può evitare di fare errori. La cosa più grande è imparare da essi». Mi sembra una frase fantastica. Cioè, se non provi, se non rischi, se non corri il rischio dell'errore, sei paralizzato.
Esattamente. Diciamo che l'errore fa parte di una vita piena, a mio giudizio, no? Infatti, se vuoi, questo libro, io un po' scherzando dico, no, è anche un libro autobiografico, perché ahimè di errori ne ho fatti veramente tanti, no? E quelli che naturalmente ti pesano di più sono quelli in cui qualcun altro ha sofferto, però il punto fondamentale è proprio esattamente quello, di tener conto che una vita piena li comprende, è impossibile evitarli. Ti dirò di più, la vita stessa è un errore, se vogliamo, no? La nostra evoluzione nasce da una serie di errori. C'è una bella frase che anch'io ho ripreso: da un errore può venire la morte o può nascere Picasso, perché un errore di mutazione può far generare un cancro oppure può far generare appunto dei geni che portano poi magari a grandi menti.
Pensa che io ricordo un'intervista che avevo fatto a Sergio Marchionne, che diceva, proprio essendo lui cresciuto poi studiato in Canada e poi negli Stati Uniti, diceva che la cultura italiana è una cultura che è troppo spaventata dall'errore, anche l'educazione. Diceva: siamo paralizzati dalla paura di sbagliare. Lui diceva: io preferisco fare 10 cose in un giorno, anche sbagliandone 4, ma se ne ho fatte 6 giuste, è stata una grande giornata. Preferisco questo modo di agire piuttosto che immaginare di fare soltanto le 2 o le 3 di cui sono sicuro di non sbagliare. Dice: vivere così è vivere col freno a mano tirato.
Sì, senza dubbio. E se vuoi c'è anche un tema, a mio giudizio, proprio di generosità anche, no? Cioè di mettersi davvero come si è davanti agli altri, anche nei nostri limiti. Come dicevi giustamente, se noi rimaniamo ingessati in quello che più o meno sappiamo fare, tipicamente quello che sappiamo fare bene è molto poco per ciascuno di noi, rischiamo davvero di rimanere molto molto chiusi e soprattutto di non aprirci agli altri. Non dimentichiamo che talvolta l'errore è anche un momento di apertura. Nel momento in cui lo si riconosce, spesso ci capita di interagire con altre persone. E quindi, se vuoi, è davvero sbagliare e poter concederci questa libertà e fare i conti, io dico sempre, col fatto che nella vita esistono un sacco di grigi, no? Mentre noi oggi pensiamo ci sia solo il bianco e il nero, giusto e sbagliato, che poi inevitabilmente vuol dire immediatamente confine, muro.
Mi verrebbe da aggiungere anche che ci sono i colori. C'è bianco e nero, ma ci sono tutti i colori, non ci sono solo le sfumature del grigio.
Assolutamente, c'è l'arcobaleno, no? Se vuoi, proprio l'arcobaleno è la sintesi più bella. Apparentemente la luce del sole così ci sembra bianca, no? Gialla, giallognola. Eppure nel momento in cui la scomponi vedi che è fatta di tutti i colori dell'arcobaleno, che solo raramente vediamo. Ebbene, la complessità delle nostre vite è proprio quella di questi colori e che talvolta possono anche portarci a sbagliare.
C'è un caso di un errore divertente, cioè qualcosa che sembrava un problema catastrofico invece poi è diventato una grande opportunità?
Ma diciamo che ce n'è uno che è super noto, diciamo, e sul quale io stesso ho voluto fare una verifica perché mi sembrava davvero un po', come dire, esagerato quasi, che è quello del Viagra, no? Quando Pfizer studia questo medicamento, questa medicina per curare l'angina pectoris, e in realtà questa medicina fa un effetto diverso. La progettazione porta a un risultato sbagliato, ma che comunque poi farà la ricchezza della Pfizer. Quello che appunto sono andato a controllare, trovando ancora sulla CBS un'intervista radiofonica dell'allora direttore della ricerca e sviluppo, è che un giorno un'infermiera, non si sa, va dal medico e gli dice: guardate, abbiamo una serie di pazienti, tutti maschi, che al momento del controllo dopo l'assunzione della pastiglia sono a pancia in giù. Capiamo perché, poi si capì naturalmente perché quella pastiglia faceva un altro effetto e queste persone erano imbarazzate. Eppure, ecco, da lì, da un errore di progettazione, nacque però forse uno dei farmaci di maggior successo e di certo una grande ricchezza per la casa farmaceutica.
Senti, ma come ti è venuto in mente di dedicare un libro, quindi studio, ricerca, a vedere gli errori, a fare un libro su, appunto, sulle storie degli errori memorabili?
Perché direi che da un lato, non appena appunto vai un po' avanti nella comprensione del processo scientifico, ti rendi conto che l'errore, ancorché le nostre si chiamino scienze esatte, l'errore è parte della nostra metodologia di lavoro e spesso è stato generativo di grandi risultati. E poi, se vuoi, anche per un motivo, diciamo così, un po' più politico, chiamiamolo così, perché oggi la nostra narrazione è tipicamente narrazione di successi. Lo è nelle nostre vite, lo è anche nella scienza. Un po', se vuoi, questa corsa che la metrica oggi, questo termine, no, gergale, insomma, che ci impone, cioè di pubblicare molto, fa sì che le pubblicazioni tipicamente presentino tutto ciò che è andato bene, ma spesso, come nelle nostre vite, dietro una cosa che è andata bene ce ne sono tante che non hanno funzionato. Ebbene, raccontare questo, secondo me, è una grande, grande ricchezza, perché poi permetterà ad altri di evitare di fare quegli errori.
Stavo pensando, dicevi, nella ricerca, quindi anche la ricerca che fa vedere tutto ciò che ha funzionato somiglia ai social. Se uno guarda Instagram, le vite di tutte le persone sono vite belle, levigate, tramonti, panorami. L'estate scorsa ho visto una cosa molto divertente ed era un video che metteva a confronto le immagini di una serie di influencer americane che facevano vedere come era bella i panorami della costiera amalfitana, ed erano tutte belle, erano ragazze truccate, vestite con il panorama dietro delle scogliere. E sembrava quindi che la costiera amalfitana fosse un luogo dove ovunque tu arrivavi e c'era questo. E poi il servizio faceva vedere invece la fatica che dovevi fare, tipo 400 scalini sotto il sole, per arrivare in quel posto, e arrivavi sfinito, c'era la fila. Allora faceva capire come dietro le quinte, dietro quella perfezione, c'era un sacco di fatica, errori, cose che non andavano. Però questo tendiamo a tirarlo fuori, a non farlo vedere. E secondo me questo qua è un tema invece che andrebbe veramente affrontato a fondo.
Ma sì, perché poi alla fine ci dà, secondo me, nel momento in cui lo cogli, ti dà un'enorme libertà e, lasciami dire, anche un tema, una parola spesso di cui quasi ci vergogniamo a dire, felicità, no? Perché vuol dire che uno si sente libero di poter essere quello che è, di non essere giudicato. E parlavi prima del tema anche dell'insegnamento, no? È fondamentale lasciare anche le persone più giovani, anche i ragazzini, liberi di sbagliare. E anche lì, chiaro che anche noi che insegniamo non è un mestiere facile, ma la tentazione di giudicare, di incasellare sotto il 6, sopra il 6, 7, 8 i voti, no? Quindi dare delle griglie è alta. C'è un matematico, una grande figura della matematica e anche della storia italiana, Federico Enriquez, che scrive: il maestro sa che la comprensione degli errori dei suoi allievi è la cosa più importante della sua arte didattica. Ecco, secondo me questa frase riassume un po' quello che potrebbe davvero essere il senso dell'insegnamento e in generale del nostro atteggiamento verso gli errori nostri e degli altri.
Sì, perché questo dell'errore è un tema fondamentale per ogni genitore da usare per educare i propri figli. E dovremmo imparare davvero a lasciarli liberi di sbagliare. O comunque, credo che imparare a fare i conti con il fallimento da bambini è un esercizio fondamentale per diventare grandi.
Guarda, qui tocchi un punto anche personale, delicato, difficile, perché, come dire, lasciare i nostri figli liberi di sbagliare è una cosa davvero difficile. Ed è uno degli errori più grandi, ecco, che noi genitori possiamo fare. Proprio perché la tentazione è quello di proporre il modello che è il nostro, cioè di proporre nelle altre persone, nei nostri figli, delle copie di noi stessi. Quindi qualsiasi cosa che scarta da questa copia di noi stessi è, a nostro giudizio, un errore e molto spesso lo rimproveriamo. E in realtà invece è la crescita, la ricchezza, il fatto che questi ragazze e questi ragazzi saranno persone per forza diverse da noi e proprio in ciò sta la loro bellezza. Ecco, un punto molto delicato sul quale, diciamo, per me non è facile, anzi è impossibile tornare indietro, ma senza dubbio chi lo sta vivendo ora credo debba prestare, è un piccolo consiglio che mi permetto di dare, debba prestare molta attenzione.
Nel libro tu parli di Gianni Rodari, che è stato un grande scrittore, un grande anche narratore di cose per bambini, che nel libro degli errori, appunto così si chiamava, diceva due cose molto belle. Una è: vale la pena che un bambino impari piangendo quello che può imparare ridendo. E questo è bellissimo sulla pedagogia tra il dovere e l'essere capaci di raccontare le cose in un certo modo. E poi, nella prefazione di quel libro lì, dice: gli errori sono necessari, utili come il pane e spesso anche belli. Per esempio la Torre di Pisa. A pensare che è famosa in tutto il mondo perché c'è un errore di costruzione, di fondamenta, diciamo, per cui è storta, è molto carino.
È geniale, io guarda, credo che quel libro, il libro degli errori di Rodari, dovrebbe essere una lettura senza dubbio di qualsiasi scienziato, ma permettimi di dire di ciascuna persona, ecco, un libro che davvero raccomando.
Tutto questo discorso che stiamo facendo, che tu hai affrontato soprattutto parlando di scienza, e hai raccontato anche persone come Albert Einstein, prima ci parlavi di Fermi, di quante volte gli errori sono stati riconosciuti. C'è però anche un tema, bisogna anche capire di che errori si tratta. Perché non tutti gli errori sono uguali. Ci sono gli errori in buona fede, ma ci sono anche gli errori per leggerezza, ci sono gli errori ideologici, ci sono gli errori da cui non si vuole tornare indietro, perché ci si è innamorati troppo della propria idea. Allora, tu sei molto, come dire, aperto sugli errori e gentile, però non tutti gli errori sono uguali.
Eh no, appunto, è vero, vero, vero. Dobbiamo, come dicevo all'inizio, non lasciarli da soli, cioè essere anche in grado di capire quando un errore è proprio grave. Quando, per esempio, la nostra testardaggine fa sì che non ascoltiamo. Nel libro racconto varie storie. C'è Semmelweis, no, che con un gesto così semplice come il lavaggio delle mani salva moltissime vite e non viene ascoltato dalla scienza medica dell'epoca, perché l'idea era che come poteva essere che i medici, coloro che danno la vita, potessero anche causare la morte delle puerpere visitandole con le mani non pulite, no? E quindi questi suoi risultati vengono dimenticati per decenni, prima che poi invece si capisca quanto fosse importante. Oppure un altro personaggio che a me anche sta simpatico è questo Riccioli, questo gesuita, un grandissimo scienziato peraltro, lui fa delle verifiche davvero precise delle teorie di Galileo, sperimentali, lui ipotizza che la Terra ruoti, ipotizza poi quello che sarebbe diventato un secolo e mezzo dopo noto come l'effetto Coriolì, ma si ferma. Lui era un gesuita e quindi un anticopernicano e di fronte al suo sapere si ferma. Per lui le scritture dicono che la Terra sta ferma, quindi contraddice se stesso, ma in realtà lui aveva pensato la cosa giusta. Infatti Coriolì, il cui nome poi è scritto nella cornice della Torre Eiffel a Parigi, più di un secolo dopo troverà lo stesso effetto che oggi porta il suo nome, perché effettivamente la Terra
ruota.
Diciamo
che aveva abbassato la testa di fronte alla dottrina.
Eh sì, non aveva avuto coraggio di pensare che lui poteva saperne di più, ecco, sugli aspetti scientifici.
Questo tema del farsi domande, di cercare gli errori, di provare a correggerli, secondo me vale anche molto oggi per il dibattito pubblico e l'informazione. Cioè, nel mondo polarizzato in cui viviamo si coltivano pochi dubbi, si fanno poche domande. Ogni giorno ci viene richiesto di schierarci, di giudicare. E spesso così, però, facendo così si sposano errori catastrofici. Perché si va in una direzione e non ci si fa domande. Quanto è importante non solo riconoscere l'errore, ma per poterlo riconoscere è farsi tutti i giorni domande.
È fondamentale e tocchi un punto, anche questo per me davvero importante. Oggi noi spesso siamo guidati dal buon senso, no? Il buon senso pare essere la categoria di giudizio più forte, Ma in realtà non è così, nel senso che quello che importa davvero è la fatica del sapere, la fatica della conoscenza, che non è solo quella dei libri, è anche quella dell'artigiano, di chi impara un mestiere, di chi arriva ad avere una certa conoscenza attraverso gli errori, proprio attraverso gli sbagli. Ebbene, dimenticarci di questo fa sì, come dicevi, che in realtà ci passi un messaggio di giudizio, sempre, continuo, bianco o nero, di qua o di là, e quindi un qualcosa che inevitabilmente separa, costruisce muri. Secondo me accettare gli errori significa anche saper guardare oltre i muri, no? Saper guardare oltre i confini, perché il tuo errore può essere qualcosa di geniale, così come il mio, altrettanto per te. E da questo punto di vista credo che anche su questo tema del dibattito pubblico ci possa insegnare molto, del saper ascoltare, del saper imparare e soprattutto di darci il tempo per sbagliare, per pensare.
Eh sì, questa qua di darci il tempo mi sembra veramente, in conclusione, forse la cosa fondamentale, perché capire, perché riuscire a dare delle risposte richiede tempo. Allora è molto più onesto dire, anche nel dibattito pubblico, nell'informazione, avere la capacità di dire non so, al momento non ci è chiaro perché sta accadendo una cosa, invece che fingere sempre di avere delle risposte. E poi però hai detto una parola secondo me cruciale, fatica. E il punto è che farsi continuamente domande, mettersi a cercare, scavare, provare, riprovare, è faticoso. E la fatica è un concetto poco di moda. Invece, opinione mia, la fatica è una gran cosa, è un gran regalo, perché regala un gusto speciale alle cose che si conquistano.
Sì, regala il senso della vita, la gioia di vivere, perché ciò che arriva senza fatica, vabbè, a volte capita anche la fortuna, ma tipicamente rischia di essere qualcosa di davvero troppo semplice, mentre appunto attraverso la fatica, la conoscenza, si arriva ai risultati più belli e soprattutto si arriva ad interagire con le persone. Se vuoi, ad avere un pizzico in più di felicità, che di nuovo è un grande tema.
Grazie.
Grazie a voi.
Altre storie, un podcast di Mario Calabresi prodotto da Cora Media. La cura editoriale di Sabrina Tinelli. Supervisione suono e musiche Luca Micheli. Post produzione e montaggio Mattia Liciotti. Editing di Francesca Bruzzese. Producer Matteo Scelsa. Fonico di studio Luca Possi.